State ascoltando SBS Italian.
8:34 minuti, voi siete all'ascolto del programma italiano di radio SBS in diretta o in podcast attraverso il nostro sito sbs.com.au/italian. Io sono Dario Castaldo, in studio assieme a Magica Fossati, e questa mattina ritroviamo il nostro appuntamento con Voglio andare a vivere in Australia, ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sui visti ma non avete mai osato chiedere. Ricordiamo che se avete delle domande potete inoltrarcele scrivendoci a italian@sbs.com.au oppure con un messaggio diretto su Facebook. La pagina è facebook.com/sbsitalian, mentre potete contattarci anche su Twitter. Il nostro handle è sbsitalian, mentre l'hashtag è vavia, che è l'acronimo di Voglio andare a vivere in Australia. Tutto questo per dire che è ritornata in diretta, in collegamento con noi, l'agente immigrazione Emanuela Canini. Buongiorno Emanuela.
Buongiorno a tutti.
Ciao Emanuela, ben ritrovata. Proseguiamo oggi con una terza e ultima puntata che è dedicata all'aggiornamento degli stati per quanto riguarda i visti appunti 190 e 491 e le loro nomination. Nelle scorse settimane abbiamo parlato di vari stati e concludiamo oggi con ACT, Northern Territory, quindi due dei territori, e Tasmania. Cominciamo magari dall'ACT, l'Australian Capital Territory, dove è in vigore la cosiddetta Canberra Matrix. Il titolo evoca subito le avventure cinematografiche di Neo, di Keanu Reeves. Che cos'è questa Matrix e come funziona?
Sì, non ha nulla a che vedere con il cinema, è un sistema appunti creato da Canberra basato su criteri specifici, tra cui lavoro, conoscenza della lingua inglese, qualifiche, durata della residenza o studio nell'ICT e eventuali attività di investimento o legami familiari sul territorio. Quindi, oltre al sistema appunti del governo federale, se si è interessati ad un visto con una nomination in Canberra, si deve anche calcolare il punteggio di questa matrix. Praticamente chi ha un punteggio più alto nella matrix ha più possibilità di essere invitato, in quanto risulta offrire un beneficio maggiore per lo Stato, sia per le proprie caratteristiche, sia perché ha già dei legami con il territorio. E in particolare notiamo che si acquistano parecchi punti se la persona ha vissuto sul territorio per almeno 5 anni negli ultimi 8, oppure si possono acquisire altri punti se per esempio si è proprietari di maggioranza di un'attività commerciale a Canberra da almeno 12 mesi con un fatturato recente di almeno $200,000. E un altro fattore interessante che dà punti è quello di avere parenti che vivono nel territorio, in particolare se un coniuge o un figlio si acquistano più punti rispetto a un altro tipo di parentela. Sul sito dello Stato di Canberra c'è un calcolatore dove si può vedere a priori quanti punti si possono totalizzare. Una volta che il punteggio viene inoltrato formalmente, non può essere poi modificato, e se ci sono cambiamenti di circostanza che migliorano o peggiorano il punteggio, bisogna inoltrare un nuovo totale. Poi, se in 6 mesi non si viene invitati, la candidatura decade e bisogna inoltrarne una nuova con il punteggio aggiornato, se si è ancora interessati.
Emanuela, quali sono i requisiti per ottenere una nomination nel territorio della capitale e cosa troviamo nella ACT Occupation List?
Si può essere invitati sia se si richiede nello stato di Canberra, sia se si risiede fuori Australia. In generale si richiede un livello di inglese molto alto. Ci sono 3 opzioni disponibili per chi già risiede in ACT. La prima è che bisogna avere l'occupazione nella lista specifica dello Stato. La seconda è che bisogna avere un visto di sponsorizzazione temporaneo 457 o 482, sponsorizzato ovviamente da un datore di lavoro locale. E la terza riguarda gli imprenditori, che devono essere proprietari di maggioranza di un'attività commerciale locale, purché non sia un'attività che sia stata precedentemente utilizzata da qualcun altro, sempre allo scopo di ottenere una nomination, quindi non ci si può passare il business uno con l'altro. Invece per chi risiede fuori Australia, intanto deve essere stato fuori per almeno 12 mesi, incluse i familiari che vengono inseriti sul visto, e l'occupazione deve essere sulla lista di Canberra. E poi nel caso di visto 190 bisogna avere un'offerta di lavoro con contratto di almeno 2 anni, mentre in caso di un visto regionale bisogna dimostrare di avere almeno 3 anni di esperienza lavorativa e di aver sondato il mercato del lavoro locale per dimostrare che ci sono possibilità lavorative nel proprio ruolo. Nell'occupation list vediamo che la lista presenta una serie di occupazioni di diverso tipo e specifica intanto l'idoneità per il tipo di visto, cioè statale o regionale, e poi indica anche il numero di nomination che vengono riservate ogni mese a quel tipo di occupazione. Infatti vediamo che la maggior parte delle occupazioni non riceve più di 5 inviti al mese. Le poche eccezioni riguardano le professioni informatiche, ad esempio i programmatori, che ricevono anche fino a 40 nomination al mese. Per quanto riguarda le occupazioni interessanti, oltre alle solite che ci aspettiamo sempre di trovare nelle liste, spiccano quelle legate al giornalismo, all'arte e allo sport, che non troviamo magari così numerose in altri stati.
Questo per quanto riguarda l'Australian Capital Territory. Passiamo adesso al Northern Territory. Quali sono i requisiti per ottenere una nomination in questa zona?
Il Northern Territory segue la scia e non accetta nessun candidato che viva in altri stati. Inoltre, al momento non accetta neanche candidati che vivano fuori Australia. Se la persona vive nel Northern Territory e ha un visto di studio, non viene accettato se gli studi sono stati fatti in altri stati. Deve avere invece studiato in una università del Northern Territory e poi aver vissuto lì almeno per 6 mesi continuativi subito dopo la fine dell'ultima qualifica con un visto post studio. Gli studenti che non hanno potuto vivere lì per 6 mesi dopo la fine del corso potranno solo essere considerati per il visto regionale. Chi invece non è studente deve avere un visto con permesso di lavoro. Per quanto riguarda il visto 190 bisogna dimostrare di aver vissuto in Northern Territory per almeno 2 anni consecutivi, inclusi familiari, e aver lavorato in un'occupazione della lista del Northern Territory, dimostrando poi che il contratto prosegua per almeno un altro anno. Per quanto riguarda invece il visto regionale, la residenza richiesta nello Stato e il periodo di lavoro varia a seconda di quando la persona si è stabilita, prima o dopo luglio 2020, e ci sono poi tutta un'altra serie di requisiti che conviene verificare direttamente sul sito del Northern Territory, perché ora sarebbe un po' lungo elencarli. Ricordo sempre che noi parliamo di requisiti generali perché poi bisogna scendere nei dettagli e questi sono numerosissimi, quindi bisogna poi consultare i siti degli stati che ci interessano.
Ricordiamo che siamo in collegamento in diretta con l'agente di immigrazione Emanuela Canini, con la quale stiamo facendo così il punto della situazione per quanto riguarda i visti, appunti 190 e 491 e le loro nomination in giro per l'Australia. Dopo aver parlato del territorio della capitale e del Northern Territory, finiamo con la Tasmania per quanto riguarda oggi. Emanuela, come funziona in questo stato? Quali sono i requisiti per ottenere questi visti appunti?
La Tasmania è interessante, è l'unico stato che menziona che se il candidato ha un debito con il governo della Tasmania non può ricevere una nomination. Per debito si intende per esempio un conto non pagato con la sanità o le scuole locali. Approfitto però per ricordare che esiste anche il requisito di sanare il debito con il Commonwealth, che fa parte dei requisiti dei visti e non delle nomination, ed è un requisito federale, dove ci rientrano anche debiti di tasse, Medicare, multe e altri debiti eventuali con altre agenzie governative. Quindi comunque bisogna pagare tutto quello che c'è da pagare.
Anche multe, infatti anch'io stavo facendo caso a questa cosa.
Sì, esatto. La nomination della Tasmania funziona per categorie, c'è cioè un percorso per chi lavora già localmente, un percorso per chi ha studiato in Tasmania e c'è anche un percorso per chi ha vissuto e lavorato in Tasmania per almeno 2 o 3 anni. Inoltre, per il visto regionale ci sono 2 percorsi in più, uno per chi ha aperto un'attività commerciale e uno per chi abita anche fuori Australia ma ha ricevuto un'offerta di lavoro locale.
Ecco, nel caso della Tasmania, che cosa sono i pass?
I pass sono dei canali di accesso prioritari e sono, diciamo, colorati. Abbiamo un pass oro, uno verde, un arancio e uno rosso. Questi pass vengono considerati dal governo della Tasmania per pescare i propri candidati e quindi presentano una serie di fattori che danno la precedenza o meno sulle nomination. Il colore non necessariamente riflette le stesse caratteristiche richieste, ma varia a seconda del percorso scelto. Quindi un pass oro non è la stessa cosa, per esempio, per chi vive in Tasmania come un pass oro per chi vive fuori dalla Tasmania. Quindi la lista delle caratteristiche va controllata sul sito della Tasmania. Posso dire comunque che in tutti i casi il pass rosso in realtà non è un pass, cioè vuol dire solo che non si hanno i requisiti minimi per candidarsi. Per ora solo i pass gold e green sono ammessi per registrare la propria candidatura, gli altri potranno farlo quando il governo della Tasmania lo deciderà, quindi bisognerà aggiornarsi poi sul loro sito per vedere quando ci sarà un'ulteriore apertura.
In pratica più che un passo, un semaforo, quindi rosso vuol dire,
esatto,
che non si passa. In conclusione, Emanuela, possiamo accennare come funziona la TAS Occupation List?
Sì, intanto la Tasmania non ha un numero massimo di nomination per occupazione, il che è positivo. Ci sono due liste, una generale dove troviamo un po' di tutto e spiccano le occupazioni relative all'agricoltura, e poi c'è una lista critica che invece è più ridotta, e la maggior parte delle occupazioni in questa lista critica si riferisce al solito settore della sanità e delle infrastrutture, che insomma sono due settori che ormai sono i più richiesti in qualsiasi stato, e proprio anche a livello del governo federale c'è molta, diciamo, voglia di avere lavoratori di questo tipo.
Anche necessità proprio.
Sì, sì.
Assolutamente. Senti Emanuela, prima di concludere e salutarci, solo in breve, tu che sei un agente di immigrazione, quindi immagino riceva parecchie richieste, ti sembra indicativamente che stia un po' ripartendo la richiesta di immigrare in Australia dopo lo stop della pandemia?
Ma diciamo che secondo me siamo ancora fermi a un terzo di quello che era prima della pandemia, quindi al 2019, anche se pian piano i numeri stanno aumentando, ma certamente non sono ancora quelli che ci saremmo aspettati, cioè non c'è l'invasione post pandemica assolutamente. Penso che il problema sia legato non solo, insomma, alla grande distanza che ci divide dal resto del mondo, e quindi anche un po' dalla paura che i contagi ritornino, che ci siano altre chiusure, ma anche e soprattutto penso al costo della vita, che è aumentato tantissimo dappertutto, e i viaggi costano adesso, e magari molte persone non hanno lavorato in questi ultimi 2 anni, quindi affrontare adesso un percorso di immigrazione in Australia è molto più costoso di quanto lo era prima, quindi secondo me questo fa molto la differenza.
Assolutamente. Noi ringraziamo anche per questa testimonianza l'agente di immigrazione Emanuela Canini, con la quale l'appuntamento è tra 2 settimane. Buona giornata Emanuela.
Grazie, alla prossima.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.